Modem.
Cosa sta succedendo ai ghiacciai? Ma vedo che numeri pazzeschi di percentuali di possibilità di scomparsa di tutti i ghiacciai delle Alpi, hai visto? Con
sì,
75%, una roba del genere, hai visto?
Praticamente il ghiacciaio del Joras si divide qua sopra dalla Bouteille, che è questa torre.
Lui sta bene questo?
Sta benino, dai, cioè, meglio che il Miage, che è sparito completamente.
Il 71% della terra è ricoperta d'acqua. Di questo 71%, solo il 2% è potabile. Ma da dove viene quest'acqua? Viene da qua, da ghiacciai, buona parte, dalla nostra riserva d'acqua. Ghiacciai come questi, che però, come questo, come alcuni qua attorno, sul Monte Bianco, si stanno ritirando. Quindi cosa vuol dire? Che avremo meno acqua? Possiamo permettercelo? Pare di no.
In copertina un passaggio della chiacchierata fra lo scrittore e giornalista Carlo Pizzati e Franco Perlotto, figura storica dell'alpinismo italiana, sulle pendici del Monte Bianco. Ben ritrovati dalla redazione di Modem, da Franco Cristini in regia e da Nicola Lewin dal microfono per questa nuova puntata. È il 29 aprile. I ghiacciai sono considerati dalla comunità scientifica delle sentinelle sensibili e affidabili dei cambiamenti climatici. Ora, se uno studio che ha preso sotto esame quasi tutti i ghiacciai sparsi nel mondo per un totale di 220.000 giunge alla conclusione che stiamo assistendo effettivamente ad un'accelerazione del ritiro dei ghiacciai, e questo indipendentemente dalla loro altitudine, dalla loro latitudine, beh, qualcosa probabilmente vorrà pur dire. Stiamo parlando dello studio apparso ieri sulla rivista Nature, firmato dal Politecnico di Zurigo e dall'Università di Tolosa. Le conclusioni confermano quanto la scienza negli ultimi anni ci sta suggerendo, conclusioni quindi forse non particolarmente sorprendenti, ma a maggior ragione vista l'ampiezza dello studio, una prima fin qui, forse vale la pena davvero ragionarci sopra, e lo facciamo grazie agli ospiti che abbiamo invitato. Iniziamo con Daniel Farinotti, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno.
Daniel Farinotti, che è professore di glaciologia al Politecnico di Zurigo, all'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio di Birmensdorf, coautore dello studio. Poi fra breve vi presenteremo gli altri due ospiti. Daniel Farinotti, dunque, soffermiamoci un attimo su questo studio, uno studio che conferma la gravità della situazione per quanto concerne lo stato di salute dei ghiacciai, di questi serbatoi di acqua dolce che sono fondamentali. Le chiedo qual è l'elemento di novità, l'ampiezza dello studio, l'accelerazione riscontrata del fenomeno, secondo lei?
Direi entrambi. C'è una novità metodologica. Questa ha a che vedere come abbiamo ottenuto il risultato. Qui bisogna sapere che siamo andati a prendere un mezzo milione di immagini satellitari che sono state processate con dei processi numerici per estrarre l'informazione. Quindi qui abbiamo per la prima volta un'analisi a tappeto con lo stesso metodo per tutto il mondo, che ci permette di avere dei dati molto più precisi di quello che avevamo prima.
Possiamo considerarlo una sorta di cartografia dello stato?
Se vogliamo, sì, esattamente, perché quello che lo studio ci dà è un'informazione ghiacciaio per ghiacciaio alla risoluzione di 100 per 100 metri, quindi davvero molto molto una risoluzione molto molto alta, e questo per tutti i ghiacciai del pianeta. A livello di contenuti, quindi la seconda parte della sua domanda, qui effettivamente il numero totale che fuoriesce da questo studio, quindi questi 270 gigatonne di ghiaccio che si sciolgono ogni anno, cioè una quantità che basterebbe per ricoprire la Svizzera sotto 6 metri d'acqua ogni anno, questo è un dato molto impressionante. E in più quello che riusciamo a vedere è che ci sono delle regioni al mondo che si comportano in maniera differente.
Certo,
quindi
appunto.
Queste sono le novità dello studio.
Ci sono regioni che soffrono di più, ci sono altre che sembrano quasi non soffrire, sono molto poche. Come si spiega il fatto che queste non rientrino in questa tendenza generalizzata?
Il non soffrire, cambierei un po' le parole, direi che soffrono meno piuttosto che non soffrono. Qui pensiamo ai ghiacciai nella periferia della Groenlandia o anche nella Scandinavia e in Islanda, dove lo studio effettivamente fa vedere che il ritiro dei ghiacciai è diminuito, quindi i ghiacciai si sciolgono un po' meno di quello che lo facevano 10 anni fa. Le ragioni sono dovute alle ragioni meteorologiche. Quindi la meteorologia a lungo termine, cioè quindi su più anni, è dominata dalle correnti marine, tra le altre cose, e qui abbiamo potuto far vedere che in queste regioni che menzionavo prima sono da un lato aumentate le precipitazioni, quindi c'è più neve che nutrisce i ghiacciai, e le temperature si sono abbassate, quindi c'è meno scioglimento.
Quindi sono fenomeni meteorologici, diciamo, più locali. Lei ha parlato appunto del fatto di riferirsi in questo studio, la novità, ad immagini satellitari. È chiaro che di fronte alle classiche misurazioni qualcosa bisogna concedere, immagino che non sia allo stesso livello. Quanta attendibilità c'è?
Non sono d'accordissimo.
No, ci mancherebbe, dica.
Sì, perché il fatto che le misure non siano prese direttamente sul ghiacciaio non vuole dire che sono meno precise. La precisione in cui si riesce a vedere dei cambiamenti è molto alta, quindi un cambiamento di mezzo metro è qualcosa che il satellite vede molto bene. È vero che non è facilissimo interpretare quello che si vede a livello di cambiamento della superficie del ghiacciaio con la quantità che ci interessa alla fine, che è la quantità di acqua che viene rilasciata, perché da un'immagine satellitare non è per esempio chiaro se il cambiamento dello spessore è dovuto per una compattazione della neve, per esempio, o per un effettivo scioglimento. Mm-hmm. E qui effettivamente ci sono delle assunzioni che vengono fatte per convertire questi numeri.
Prima di sentire anche gli altri due ospiti, volevo farle un'ultima domanda in questo cappello introduttivo legato ai risultati di questo studio. Abbiamo detto che ci sono zone poche che soffrono un po' meno, come lei giustamente mi ha corretto prima, ci sono altre che invece soffrono parecchie, fra cui anche noi altri proprio, quindi la regione alpina. Le prospettive rimangono dunque piuttosto tetre, nel senso che si parla, come dire, di una sparizione forse non del tutto completa, ma poco ci manca, dei ghiacciai sulle Alpi entro la fine di questo secolo. Rimaniamo su queste prospettive?
Purtroppo sì, le Alpi sono una zona che è molto colpita. Questo lo si sa anche da studi climatici, che le Alpi si riscaldano più o meno il doppio di quello che fa il globo in media, quindi siamo colpiti sovrapproporzionalmente a livello di riscaldamento e quindi anche a livello di ritiro dei ghiacciai. Ed effettivamente i modelli che abbiamo per fare delle previsioni future ci dicono che, a dipendenza di cosa faremo noi umanità con l'emissione d'effetto serra, ci potremmo ritrovare alla fine del secolo con delle Alpi praticamente senza ghiaccio.
Certo, molto dipenderà forse tutto da noi uomini. Buongiorno Carlo Barbante.
Buongiorno a tutti.
Professore all'Università di Venezia e direttore dell'Istituto Scienze Polari del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano, e buongiorno Thomas Stocker.
Buongiorno.
Professore di fisica climatica e ambientale all'Università di Berna, già copresidente dell'IPCC, il Comitato Intergovernativo di Esperti sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite. Professor Stocker, dunque, si parla di riscaldamento globale, di ritiro dei ghiacciai ormai da qualche anno, una verità scientifica che più o meno tutti riconoscono, forse meno a livello politico e sul fronte proprio dell'azione. Di fronte a questa evoluzione globale emersa dallo studio, grazie a questa ampiezza di indagini, quali sono così le sue prime considerazioni?
Lo studio dei colleghi da Zurigo è molto importante perché l'elemento del scioglimento dei ghiacciai era sempre una grande incertezza nelle ultimi rapporti dell'IPCC, per esempio in quello del 2013 che formava la base scientifica per l'accordo di Parigi di 2015. Allora, con questo studio adesso arriviamo a un numero del scioglimento molto più preciso, e questo permette anche migliorare lo stimo dell'innalzamento del mare passato, ma anche quello del futuro. Allora uno studio, una ricerca molto centrale alla domanda: cosa succederà con il nostro pianeta sulla scala globale.
Uno studio dei dati su cui appunto si potranno poi costruire, si spera, delle politiche efficaci. Professor Barbante, che effetto le fa, chiedo anche a lei così una prima valutazione, veder riuniti in un solo studio tanti dati e tante tendenze relative a tanti ghiacciai in difficoltà?
Vabbè, è una cosa veramente eccezionale, un passo avanti molto importante, credo, per le conoscenze, appunto per ridurre questa incertezza che abbiamo. Noi stessi, io sono a Venezia, nelle Alpi orientali, contiamo letteralmente giorno dopo giorno la fusione dei ghiacciai. La Marmolada, ad esempio, che è uno dei ghiacciai iconici della regina delle Dolomiti, ha avuto una riduzione dell'80% del volume negli ultimi 70 anni, cioè una cosa veramente drammatica. Sta andando a una velocità, soprattutto negli ultimi 5 anni di fusione, che è veramente impressionante. A questo ritmo, addirittura un ghiacciaio come quello della Marmolada, che forse in tutte le fotografie delle Dolomiti, andrà a sparire addirittura nei prossimi 15 anni, quindi i nostri nipoti racconteranno ai loro figli di come erano fatti i ghiacciai delle Alpi, probabilmente. È una cosa veramente impressionante, proprio lo diceva lei all'inizio, i ghiacciai sono le sentinelle del cambiamento climatico e lo vediamo proprio tutti i giorni.
Sono effettivamente immagini piuttosto forti quelle che mostrano la lunghezza di certe lingue, di certi ghiacciai che nel corso degli anni si sono ritirati in maniera davvero molto, molto visibile. Professor Stocker, in tutto questo l'abbiamo già in qualche maniera accennato, l'elemento antropico, lo zampino dell'uomo, quindi alla base di un'impennata di emissioni di gas serra, è indubbio, è fuori dubbio che l'uomo abbia causato questo. Le chiedo comunque se l'uomo con le sue attività possa considerarsi, come dire, univocamente e perentoriamente l'unica causa dello scioglimento dei ghiacci.
Addirittura direi è uno zampone, non un zampino, come lei ha detto. Veramente siamo noi responsabili.
I soli,
cambiamenti. I soli responsabili del cambiamento che vediamo negli ultimi 50 anni. Certamente ci sono anche variazioni naturali dei ghiacciai, lo sappiamo, lo conosciamo dalle immagini storiche, dai racconti, dalla letteratura, dei dipinti e tutto quanto, ma queste variazioni potevano essere legate sempre a dei meccanismi climatici, per esempio il vulcanismo, o variazioni lunghe delle temperature degli oceani, ma quelle amplitudini non sono comparabili a quello che stiamo facendo ora. Abbiamo già visto dall'inizio del primo ventesimo secolo un aumento della temperatura globale media di 1,2 gradi Celsius. E con l'accordo di Parigi vorremmo tenere questo a livello sotto di 2 gradi, ma quello che vediamo adesso è piuttosto business as usual, che ci porterà a vicino a 3 gradi, e se non ci saranno azioni a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, arriveremo bene a 4-5 gradi. Vuol dire per la zona alpina qui in Svizzera un aumento di 6-7 gradi al minimo.
Cifre che fanno davvero molta paura,
spaventosi, e si parla anche di un cambiamento pericoloso quello che si vuole avvertire con la Convenzione delle Nazioni Unite del 1994 già.
Le facevo questa domanda anche perché appunto noi siamo abituati chiaramente a ragionare in tempi, in parentesi temporali abbastanza ridotte, quelle legate diciamo al nostro ciclo di vita. La storia del pianeta è molto, decisamente molto più ampia e costellata comunque di alti bassi anche proprio a livello di emissioni di gas serra. C'è sempre stata un'alternanza in tal senso e per questo quando l'uomo poi appunto era meno, come dire, pericoloso per l'ambiente.
È questo, ma è anche la velocità del cambiamento. Se guardiamo la storia del clima sulla Terra nell'ampio di un miliardo d'anni o qualche milione d'anno, è sempre una variazione abbastanza lenta in cui le ecosistemi si potevano adattare. Adesso parliamo di un cambiamento che si svolge entro 50-100 anni, è una velocità enorme se la paragoniamo con le velocità naturali.
Bisogna frenare, insomma, rallentare anche piuttosto bruscamente. Professor Barbante, diamo anche un po' di concretezza al discorso, attraverso anche la vostra esperienza diretta sul terreno. L'Università di Venezia, con lei, è impegnata in un progetto denominato Ice Memory, la memoria del ghiaccio. Ci racconti un po'.
Ma sì, Ice Memory è un progetto internazionale che è nato ormai 6 anni fa da una collaborazione con dei colleghi francesi e svizzeri del Paul Scherrer Institute. Come si diceva prima, i ghiacciai non sono solo una riserva d'acqua e di per sé perdere la riserva d'acqua è già una cosa estremamente grave, ma i ghiacciai al proprio interno mantengono anche delle informazioni formidabili sulle condizioni climatiche ed ambientali del passato. La neve, mentre cade, accumula sostanze che sono nell'atmosfera e via via stratificandosi e accumulandosi anno dopo anno mantiene al proprio interno queste informazioni. Beh, ecco, noi andando a fare dei carotaggi su questi ghiacciai, i ghiacciai delle Alpi possono essere profondi anche 240 metri, il ghiacciaio dell'Adamello per esempio, e possiamo andare indietro nel tempo ma adesso i ghiacciai sono in pericolo, la fusione porta a un mescolamento degli strati nevosi e quindi oltre alla perdita di acqua, della risorsa acqua, anche la perdita delle informazioni che sono mantenute all'interno. Quindi abbiamo lanciato questo progetto, la memoria del ghiaccio, proprio per andare nei ghiacciai delle Alpi, ma non solo, anche nelle aree extraeuropee, per effettuare dei carotaggi e poi preservare questi carotaggi in un archivio in Antartide, dove la temperatura è a meno 50 gradi, e preservarle per le generazioni future di scienziati. Tra 50 anni, quando non avremo più i ghiacciai delle Alpi, avremo però ancora la possibilità, con le tecniche che avremo tra 20 o 50 anni o tra 100 anni, di poter analizzare questi preziosissimi archivi del clima delle Alpi, ma anche dei Limani, dove siamo stati, del Caucaso. Adesso la prossima settimana abbiamo in programma una spedizione sul Monte Rosa, proprio al confine tra Italia e Svizzera, per prelevare quell'archivio importantissimo.
Quindi questo archivio, chiamiamolo così, climatico, dov'è che ci porta nell'analisi? Nel senso che si parlava prima della storia del pianeta, a quando bisogna risalire per avere condizioni simili a livello di emissioni di gas serra, chiaramente causate da origini differenti, visto che oggi l'uomo è in prima linea, appunto, fino a quando bisogna risalire?
Dobbiamo andare indietro nel tempo almeno 3 milioni di anni per avere delle concentrazioni di gas serra che siano comparabili a quelle attuali, cioè quelle proprio del 2020, ma 3 milioni di anni fa la temperatura era considerevolmente più alta di adesso, e quindi aspettiamoci qualcosa di importante, come diceva il professor Stocker poco fa, e anche il livello del mare era considerevolmente più alto. Quindi sono tutti campanelli d'allarme che ci fanno non più parlare di cambiamento climatico, ma di una vera e propria crisi, e quindi una crisi va affrontata con misure molto molto radicali.
Misure molto radicali che poi la politica per definizione quasi fa un po' fatica ad applicare per vari motivi che non staremo oggi qui a spiegare. Daniel Farinotti, si parlava dell'esperienza diretta anche sul campo, anche voi dell'ETH, del Politecnico di Zurigo, come glaciologi siete spesso sul terreno. Che immagine ci può portare per spiegarci davvero quella che è l'evoluzione dello stato di salute dei ghiacciai?
L'esperienza sul terreno è quella che forse parla di più anche a persone del pubblico, che in Svizzera abbiamo la possibilità di accedere a ghiacciai molto facilmente e quindi questa è forse la ragione per cui anche i ghiacciai sono così discussi nel nostro paese. Immagino che moltissimi ascoltatori ad un certo punto della loro vita sono passati dal Passo della Furca e si sono fermati al ghiacciaio del Rodano per vederlo. E anche quello è stato il mio primo ghiacciaio quando mio padre mi portò negli anni 80. E ripassando allo stesso posto 20 anni dopo, il cambiamento è assolutamente eccezionale. Cioè, non c'è bisogno del glaciologo per capire la grandezza di questo cambiamento, ed è questo effettivamente che fa anche un po' paura, devo dire. Se posso, mi permetterei di aggiungere qualcosa a quello che stava, che si stava dicendo prima, cioè questi cambiamenti a lungo termine, che come diceva bene lei prima, come uomini e come donne siamo abituati a pensare a dei tempi di decenni o giù di lì. Qui prima si parlava di centinaia d'anni, di migliaia d'anni e di centinaia di migliaia d'anni, quindi la scala è molto differente. Quello che si sa è che questa scala, un fattore che è molto importante, è semplicemente l'orbita terrestre, cioè quindi quanto distanti siamo dal Sole e in che maniera noi, il nostro pianeta, faccia al Sole, perché questo è quello che determina quanta energia a fin dei conti riceviamo dal Sole. Questa è una teoria che si chiama la teoria di Milankovitch, che era un ricercatore degli anni 20, che ci permette di spiegare perché abbiamo una certa quantità di energia sul pianeta. Adesso si può andare a vedere che questa quantità di energia non basta per spiegare quando avremo dei ghiacciai che si ingrandiscono, e qui si parla di ere glaciali, questo è di quello che stiamo parlando. E quello che si può vedere è che l'ingrediente mancante è effettivamente la concentrazione di gas a effetto serra che ci sono nell'atmosfera. Ed è qui che le carote di ghiaccio ci permettono di ricevere l'informazione che ci permettono di spiegare questi cambiamenti a lungo termine. E quello che vediamo al momento è che le concentrazioni di gas a effetto serra che abbiamo nell'atmosfera presentemente non si sono mai visti, come diceva prima il professor Balmante, negli scorsi 3 milioni d'anni, che è una cosa assolutamente eccezionale.
Quindi il fatto di mettere sullo stesso piano in maniera complementare lo studio, diciamo, del passato con le immagini satellitari che ci possono aiutare a guardare invece al futuro, quindi cercando di capire quali scenari si possono prevedere, ecco, tutto questo può essere davvero di aiuto estremo per la ricerca e poi per appunto l'applicazione di alcune politiche.
Assolutamente, nel senso, il nostro studio non è l'arrivo, non è che abbiamo scoperto, abbiamo fatto vedere come i ghiacciai si sono mossi o ingranditi o rimpiccioliti negli scorsi 2 decenni, ma piuttosto ci permettono adesso di calibrare dei modelli matematici che vengono fatti andare con delle proiezioni climatiche, quindi sono i climatologi che ci dicono questo è quello che succederà in futuro a livello di temperatura e precipitazione, e i nostri modelli calcolano su questa base come i ghiacciai si muoveranno, come si comporteranno, con tutte le conseguenze del caso. Dicevamo prima che i ghiacciai sono molto importanti a livello di risorsa idrica, per esempio, e chiaramente questo è un derivato dai nostri calcoli, dove possiamo dire che nell'Himalaya piuttosto che nelle Ande ci aspettiamo questa e quest'altra quantità d'acqua nei prossimi 10, 20, 100 anni.
E qui pian pianino arriviamo a quello che potremmo considerare il capitolo delle ripercussioni, degli effetti. Professor Stocker, lei già prima ne faceva menzione, quindi l'innalzamento del livello degli oceani. È qui il vero problema legato al fenomeno dello scioglimento dei ghiacci?
Non solo, come ha accennato anche Daniel Farinotti, è anche la questione delle risorse d'acqua. I ghiacciai sono veramente un serbatoio che riduce la variabilità della scarica dell'acqua per esempio la zona bassa della Svizzera e la zona bassa anche dell'Europa dove si coltivano l'agricoltura. Allora questo è un effetto, sarà un effetto di molte decennie che dobbiamo adattarci a questo cambiamento, che è un cambiamento gravissimo direi per l'esistenza anche dell'agricoltura. Poi l'innalzamento, anche questo richiede adattazione che sarà più o meno tecnicamente fattibile per paesi industriali, ma se parliamo delle isole in Pacifico per esempio o di altre zone nel subcontinente indiano che sono veramente molto vulnerabili a questo, là si parla dell'unica soluzione alla perdita di terreno è la migrazione.
Migrazione, quindi vuol dire che migliaia, decine di migliaia di persone costrette all'esodo e alla fuga dai luoghi dove hanno vissuto. Va detto forse però che lo scioglimento dei ghiacciai non è l'unica causa dell'innalzamento del livello degli oceani.
No, è giusto, questi sono quattro elementi che abbiamo sempre osservato. Il primo elemento è un effetto fisico del riscaldamento dell'oceano che ormai si può misurare fino a una profondità di 2 chilometri. L'uomo col riscaldamento atmosferico ha anche riscaldato l'oceano e questa massa di acqua si spande, questa espansione è una parte dell'innalzamento dei ghiacciai, ma soprattutto anche i due massi più grandi del ghiacciaio, cioè Groenlandia e l'Antartide, perdono ghiaccio, perdono massa che si manifesta in un innalzamento del mare. Questo verrà misurato tramite satellite, ma non con immagini come in questo studio attuale, ma con l'effetto di gravità che si riduce quando il ghiaccio si scioglie.
È possibile fare una previsione su quanto cresceranno i mari e gli oceani nei prossimi anni?
Questo era un punto sempre dibattito molto fortemente nei rapporti dell'IPCC. Con business as usual è possibile fino alla fine di questo secolo di arrivare a un innalzamento più di 1 metro, questo è veramente fattibile e sarebbe un cambiamento pericoloso come ho spiegato prima, ma con l'accordo di Parigi è possibile di rimanere sotto 40 centimetri, il che vuol dire che l'adattazione a questo cambiamento per milioni di gente è più fattibile, più possibile che non un cambiamento climatico che risulterà in una crisi climatica, come ha detto il professore Babante.
Lei ieri, mentre chiacchieravamo al telefono, tra l'altro mi diceva che, riferendosi allo scioglimento delle calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia, che questo ulteriore innalzamento, appunto, che non sono calcolati poi nello studio di cui stiamo parlando, ecco, possono portare anche a dei cambiamenti proprio piuttosto radicali a livello di correnti marine.
Sì, questo è un effetto che si discute nell'ambito scientifico, è una possibilità che quel grande corrente nell'Atlantico può essere interrotto, ridotto. Una cosa che si sta svolgendo già adesso per causa dell'aumento della temperatura dell'acqua superficiale e alla riduzione di salinità, allora la densità dell'acqua che si riduce, ma c'è anche un effetto dell'acqua dolce che si stende sulla superficie dell'Atlantico del Nord, del Groenlandia e dei ghiacciai. Se questo avrà un effetto grave, come certi modelli dicono, è ancora una discussione nell'ambito scientifico, ma è una possibilità, ma è uno di questi eventi che si chiamano tipping points, allora cambiamento rapido, instabilità che è discusso, che fisicamente è possibile, ma è molto difficile a prevedere.
Quindi materia di ulteriori approfondimenti e di ulteriori studi. Professor Barbante, abbiamo affrontato quindi il tema delle ripercussioni con l'instabilità anche delle risorse idriche a vari livelli, con la possibilità la realtà di un innalzamento dei livelli degli oceani, la potenziale e obbligata fuga di milioni di persone. Cos'altro possiamo aggiungere a questo scenario piuttosto fosco?
Possiamo aggiungere che l'accordo di Parigi è stato siglato già nel 2015, sono passati 6 anni e, come abbiamo visto, stiamo andando avanti ancora business as usual. Credo che la crisi della pandemia da Covid ci abbia insegnato molto. Abbiamo metodi predittivi che ci consentono di capire che cosa è avvenuto nel passato, cosa sta avvenendo adesso e cosa possiamo proiettare verso il futuro. Ecco, abbiamo tutti gli elementi in mano per poter prendere delle decisioni a livello politico che tendano alla diminuzione delle cause, quindi dei gas serra, le emissioni di gas serra in atmosfera. E quindi è bene che si vada verso questa direzione. I modi in cui possiamo lavorare sono molti, naturalmente la mitigazione e quindi la riduzione delle emissioni dei gas, ma ben prima di questo le cose che possiamo attuare letteralmente da oggi sono l'efficientamento energetico, ad esempio, quindi tutte queste azioni vanno intraprese simultaneamente, oltre che naturalmente, come diceva il professor Stocker, anche l'adattamento a quello che ormai già sta avvenendo. Dobbiamo abituarci e cominciare un po' a soffrire per tutto quello che abbiamo combinato nel corso soprattutto degli ultimi decenni.
Daniel Farinotti, dunque, il fenomeno ha chiaramente dimensioni globali, ci sono poi le ripercussioni però molto molto locali. Veniamo alla realtà svizzera. Dov'è che c'è l'impatto maggiore dello scioglimento dei ghiacciai?
In Svizzera i ghiacciai sono importanti per varie ragioni e forse ne posso menzionare tre. Uno è il discorso che facciamo prima dell'acqua in se stessa, cioè quindi acqua che scorrendo nel fiume andrà ad irrigare o va ad irrigare delle zone coltivate o che viene utilizzata come acqua potabile o che viene utilizzata nell'industria. E qui per esempio il Vallese è una zona in cui effettivamente il contributo d'acqua che viene dai ghiacciai è molto importante. Questo di nuovo è una visione un po' antropocentrica, cioè quindi questo quello che noi uomini e donne utilizziamo l'acqua per la ragione per cui l'abbiamo bisogno, ma lo stesso vale naturalmente anche per animali e piante. E anche qui i cambiamenti nell'idrologia, quello che si chiama il regime idrologico, quindi quando abbiamo acqua nel corso dell'anno, questo andrà a cambiare con delle ripercussioni anche su quali esseri viventi troveremo nella nostra natura. Il secondo è un aspetto paesaggistico, perché per me la tipica cartolina postale della Svizzera ha delle montagne nel sottofondo e le montagne sono bianche. Sono bianche perché c'è neve e perché c'è ghiaccio. E questo cambierà con le previsioni che dicevamo prima. Se andiamo avanti così avremo una catena alpina che sarà virtualmente senza ghiaccio, questo è un paesaggio diverso, con le ripercussioni del caso su, per esempio, il turismo, soprattutto anche sul turismo invernale, perché quello che fa ritirare ghiacciai è anche quello che fa nevicare meno, e quindi stazioni sciistiche avranno, certo, avranno delle ripercussioni.
Qui diciamo che il punto è sempre l'uomo al centro, no? E così come forse è sempre l'uomo al centro legato alla produzione idroelettrica, anche in tal senso diciamo che ci poniamo sempre al centro dell'attenzione.
Questo sì, lo metterei nella prima categoria, quindi quello che noi società facciamo con l'acqua. Chiaramente la produzione idroelettrica è uno di questi fattori. Il terzo fattore che volevo menzionare sono i pericoli naturali. Anche qui la causa è la stessa, il riscaldamento che fa ritirare i ghiacciai e anche quello che fa riscaldare il permafrost, per esempio. Il permafrost sono il terreno che sono a una temperatura sotto zero per più di 2 anni. Qui quando ci avviciniamo alla temperatura di scioglimento, quindi ai 0 gradi, se si vuole, quello che tiene assieme delle parti del terreno viene a mancare, e quindi si possono avere
rischio di frane,
eventi piuttosto che delle frane o addirittura degli eventi più grandi. E per delle regioni alpine che sono popolate, effettivamente anche questo potrebbe essere,
sì,
una conseguenza.
Siamo quasi in conclusione, volevo farle un'ultimissima domanda più di curiosità. Beh, allora, siamo tutti d'accordo nel dire che bisognerebbe agire sulla causa principale, quindi sul ruolo dell'uomo per quanto concerne le emissioni di gas serra. C'è anche qualche soluzione, chiamiamola cerotto, che si sta anche applicando in Svizzera, ad esempio ci sono dei progetti di copertura di alcuni ghiacciai. È, come dire, davvero solo una soluzione cerotto poco efficace, oppure c'è qualcosa di utile?
Questa è una domanda che viene posta molto, molto spesso. È una soluzione cerotto, e per la parte che viene coperta dal cerotto funziona benissimo, cioè questo è fuori discussione. Se noi mettiamo una coperta, tipicamente sono bianche, su un ghiacciaio, riprendiamo l'esempio del ghiacciaio del Grosadon, dove effettivamente queste misure vengono prese, se si ripassa una settimana dopo la differenza è visibile ad occhio nudo. La domanda è, ok, cosa si raggiunge e cosa non si raggiunge? Quindi a livello locale, nel caso del Grosadon, si vuole coprire una grotta che viene utilizzata per motivi turistici, la soluzione è sensazionale, molto efficiente, un po' costosa forse, però redditizia. Stessa cosa per degli impianti sciistici, che fanno la stessa cosa per delle zone in cui, siccome il ghiacciaio si ritira e si abbassa, diventerebbe difficile raggiungere la pista da sci. E anche quel posto cerotto si risolve la situazione. Il punto è che non possiamo mettere un cerotto su tutte
ovunque,
le Alpi, e
certo,
tanto meno su tutto il mondo.
Certo.
Quindi
sì, guardi, devo chiudere, evidentemente il tema è sterminato e potremmo andare avanti probabilmente l'intera giornata. Io la ringrazio dunque Daniel Farinotti, così come ringrazio molto Thomas Stocker e il professor Carlo Barbante. A tutti dunque grazie e buona giornata, noi ci sentiamo domani.